Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao a tutti da Andrea e bentrovati a Bento Box, il contenitore musicale di Fuori Aro Network, la web radio dell'Università di Verona. Questa mattina puntata speciale per due motivi: siamo anche in diretta Facebook sulla pagina di Fuori Aro Network, quindi bentrovati anche lì, è una enorme novità per noi di fan e per noi di Bento Box in particolare, e siamo, seconda cosa speciale, in compagnia di Alberto Molon, cantautore veronese, che è con noi in studio. Benvenuto Alberto.
Ciao, grazie dell'invito.
È un piacere averti con noi per parlare di Hanno ragione tutti, che è il tuo nuovo album, in particolare è la terza pubblicazione dal 2013 ad oggi per te, ed è anche il titolo del singolo che ha anticipato l'uscita del disco. Il disco è uscito praticamente la settimana scorsa, il 24 di febbraio, e dunque questo singolo, partiamo da lì, è un brano che è volutamente, esplicitamente ispirato al primo Vasco Rossi.
Sì, è vero, è stato l'ultimo brano ad essere scritto del disco, e l'ispirazione è nata ascoltando appunto il Vasco dei primi tempi, cercando di capire la sua forza comunicativa, e cioè il suo dono della sintesi nelle parole, ma il fatto di far partecipare l'ascoltatore in maniera immediata. E quindi è nato questo brano che è ironico e scherzoso, ma secondo me quella immediatezza, quella spontaneità, non dico che arriva a Vasco Rossi, non mi voglio paragonare a lui, però ecco, diciamo che lo stile di comunicazione è lo stesso.
Sì, diretto, quelle parole semplici di uso comune, per far quindi passare un concetto che a volte il cantautorato, che sia più folk o più rock, come magari nel tuo caso, può perdere nel momento in cui si dilunga o si disperde appunto in concetti un po' più particolari, la scelta delle parole un po' più approfondita. Apprezzabilissimo per esempio il lavoro di Umberto Maria Giardini o di Paolo Benvenu, sono i primi artisti, certo, che mi vengono in mente. Si raccontano magari le stesse storie in modo differente. Vasco ha e aveva quella capacità sin da subito di essere estremamente immediato, ed è forse uno degli aspetti che l'ha reso più famoso e apprezzato dal grande pubblico.
Sì, sicuramente. Diciamo che nel cantautorato va molto la descrizione ambientale, cioè il contesto in cui si svolge la vicenda. Vasco Rossi ha introdotto forse l'uso del discorso diretto, cioè senti qua, parlo là, sì, cioè, quindi è proprio una cosa immediata, di immediata percezione appunto.
Fino alle onomatopee, insomma, che famose anche
ora,
per lui.
Ora si è un po' forse involuto su quell'aspetto, però ecco, sicuramente il carattere rimane sempre lo stesso.
Per questa canzone avete voluto anche realizzare un video che ha la regia di Michele Piazza e la partecipazione di due personaggi interessanti. C'è un pupazzo, ma in realtà è un essere umano all'interno di una maschera da pupazzo, e poi una modella delle Suicide Girl, se
sì,
non sbaglio.
Esatto. E il contrasto è nato così: il personaggio del cane è stato ideato perché la canzone appunto parla di una amore non corrisposto, quindi dell'uomo in questa situazione trattato come un cane, dicevamo scherzosamente. Allora abbiamo detto, perché non farlo vestire proprio come un cane? Quindi è una mega mascotte che gira per il video.
Da subito si capisce che sarà un po' bastonato, poverino.
Esatto.
E Gypsy Deb?
E Gypsy Deb invece incarna un po' quella donna che sta anche bene da sola, cioè molto autosufficiente, sicura di sé, tatuata, ecco, qui comunque molto provocante, quindi ecco, ha le caratteristiche di chi attira ma può anche respingere.
Senz'altro. Stavo pensando che amore e distacco sono un po' temi ricorrenti di una parte di questo disco. Poi ci sono altre canzoni come Dove sei, Come posso stare senza te o La storia di un film, che parlano di questo anche se in sfumature differenti.
Sì, è vero. Io personalmente tendo di solito ad evitare la scrittura di canzoni amorose in stile sanremese, ecco, tanto per, insomma,
apprezzabile, ecco, come scelta.
Quindi sì, magari tratto l'amore, ma lo tratto o in maniera ironica, mm-hmm, come nel pezzo di Hanno ragione tutti, quindi l'amore non corrisposto, oppure se lo tratto anche dal punto di vista della lontananza, anche questo è un cliché della canzone, mm-hmm, però ecco, insomma, è quell'aspetto un po' più sentito che se qualcuno ha provato quel distacco può ritrovarsi senza parlare di un amore idealizzato, ecco.
Mm-hmm. Io ne approfitto un attimo per ringraziare Valentina che è dietro allo smartphone per le riprese e ovviamente può avvisarci se ci sono interventi direttamente da lì.
Prima, ma se un ragazzo ti chiede di uscire, bambina, non è per farti d'accompagnatore, non gli interessa chiacchierare per ore. Voi uomini siete tutti uguali, vi comportate come un branco di squali, ma è sottinteso che alludeva ai maiali. Mi ha parlato, sbagliato. Lei ci sta perché mi ha chiesto di uscire, sbagliato. Lei ci sta perché mi ha pure chiamato, sbagliato. E qui si va sul complicato. E alla faccia dell'essere amici, lei mi diceva che eravamo uniti. Da quando le ho aperto il mio cuore è sparita. Sì, per carità, che hanno ragione tutti, non è questione di essere belli o brutti, per un problema di moralità. Sì, sì, per carità, voi non abbiate dubbi, che l'importante è rimanere asciutti, chi se ne frega dell'onestà.
E proseguendo su Hanno ragione tutti, Alberto, c'è un altro tema però molto interessante che volevo sviluppare, è quello del mio vicino di casa, e non solo, nel quale è confrontandosi con i comportamenti degli altri, no? Che ci rendiamo un po' conto di come invece siamo fatti noi, di come ci comportiamo noi.
Sì, il pezzo poi ha preso è fatto tutto di contrasti, quindi sì o no, sud, mm-hmm, nord, sud, ecco il testo delle strofe è in questo senso. Poi ha preso anche una connotazione social culturale, sì. Nel senso che mi ponevo anche quando ho scritto il testo una riflessione sul fatto di quanto alcune persone nel bene e nel male credano nelle proprie ideologie fino a portarle avanti, mm-hmm. ovviamente esternando anche nel loro modo di essere e di vestire, sì, questa loro ideologia, sì. Parlo anche delle rappresentazioni terroristiche più...
Come no?
Ecco,
come
ok,
no.
Mi riferivo anche a quello.
O al vestiti di marca o il profumo,
esatto,
no?
Quindi, ecco, se per qualcuno vestirsi in un certo modo vuol dire un qualcosa o rappresentarsi in un certo modo, mi domando a volte, e mi domandavo su me stesso, se il comportarmi o vestirmi in un certo modo aveva un senso oppure era solo un allinearsi a quello che avviene intorno a me.
E sappiamo che sono questi gli anni in cui è l'immagine più di tutto che conta e ciò che si mette in mostra, anche se è ben lontano, coscientemente o meno, da ciò che invece siamo o vogliamo rappresentare di noi, le tante maschere di cui si è parlato ormai nell'ultimo secolo, soprattutto quello che è dell'immagine, insomma, dalla fotografia, la televisione, il cinema, i social oggi.
È chiaro.
Assolutamente. Sempre in tema di riflessioni, soprattutto sui nostri modi di essere, di comportarci, ci sono altri brani, Meglio un taglio che niente, Chi ti dice che non si può, o anche Alla fine tutto resta, nei quali i temi e i testi sembrano partire da un punto di vista un po' più maturo, di chi si è fatto appunto delle riflessioni e ha capito qualcosa di più o pensa di averlo capito, insomma, in tutta serenità, ecco, senza essere sul pulpito.
Sì, sì, è vero. Diciamo che appartengono quelli che hai citato, Come posso stare senza te, dei tre che hai citato è quello, diciamo, un po' più allegro. Mm-hmm. Parla della convivenza, ovviamente prende spunto da situazioni reali che ho vissuto, quindi dal fatto che vivo in casa, sono pure sposato, quindi, per aggiungere questo dettaglio, quindi mi sono sentito di scrivere un qualcosa di questo tipo su quale siano a certi aspetti della convivenza, e comunque anche lì il fatto che a volte, pur stando assieme, si possa creare una sorta di lontananza, sì, o comunque sì, sempre una riflessione sul fatto, ma ti sono vicino o ti sono lontano, pur vivendo nella stessa casa. Gli altri brani sicuramente hanno delle riflessioni più profonde rispetto ad altri brani del disco e fanno parte di quel lato un po' scuro che mi piace a volte scavare, un po' più introspettivo, appunto, che nasce, come dicevi tu, da una riflessione, insomma.
Guarda, proprio ieri ho avuto l'occasione di vedere Dopo l'amore, che è un film in cui l'aspetto della vita di coppia, in particolare chiaramente quello sentimentale ma anche familiare in quel contesto, viene sviscerato lungamente perché sono un paio d'ore di film, ed è quello che dicevi, cioè la domanda di fondo è come può proseguire un rapporto negli anni, quando le cose cambiano, quando pian piano emergono quegli aspetti che inizialmente la passione fa un po',
sì,
passare sotto traccia.
Cito solo la prima strofa di Come posso, che dice ti guardo di nascosto in cerca di un difetto mentre sei seduta accanto a me. Quindi, voglio dire,
è così che pian piano si cerca di capire ma con chi sto condividendo la vita. Esatto, si dice sempre non si conosce mai una persona fino in fondo, forse in realtà è perché nel tempo cambiamo tutti e quindi bisogna riadeguarsi, rimettersi. Tra l'altro questo disco, hanno ragione tutti, ha come cifra quella dell'ironia e della riflessione insieme, no? Che sono un po' le due vie che hai scelto per la tua carriera artistica, per il momento almeno,
certo,
nella scrittura.
Sì, ti dico la verità, a me non piace, cioè non mi sento nella posizione, diciamo così, di poter indottrinare o dare giudizi. Poi pongo semmai delle riflessioni, e quindi questo è l'aspetto riflessivo di alcuni brani, che però, ripeto, parlano della mia esperienza, per cui di sicuro non vado a esprimere giudizi su quello che fanno altri. Se lo faccio in chiave ironica, quindi cerco di diciamo così prendere un certo distacco, o comunque mettere appunto in chiave simpatica, pur essendo riflessiva, ma senza dare un giudizio. Pongo una riflessione che è sempre personale, ma in maniera ironica, per cui può essere accettata come ascoltata come uno scherzo.
E credo che sia anche uno dei ruoli della musica, può essere puro svago, divertimento, oppure appunto un'occasione di riflessione, non per forza con un punto di vista definito e immutabile, ma semplicemente come una fotografia, come un quadro, come un'immagine, certo, che ci dà l'opportunità di riflettere, ovviamente poi sulla base di quelli che sono le nostre chiavi di lettura ed esperienze personali. A proposito di esperienze personali, l'album si apre con una canzone che è un omaggio diretto a Diege, chitarrista degli U2, e parlando di geografia e di uscita, termina con una storia che parla anche d'America, no? Quindi l'apertura e la chiusura racchiudono una serie di storie, ma in realtà sono due canzoni in parte, seppur sempre o personali o che raccontano vicende, più lontane, perché guardano verso fuori.
Sì, è vero. Quello per The Edge, il chitarrista degli U2, è un amore che porto avanti da sempre. Mm-hmm. Quindi io, tra l'altro, sì, distante, ma in effetti io ho avuto l'occasione di incontrarlo. Più che lui ho incontrato Bono, non dico mm-hmm. purtroppo, perché sarebbe un'ingiustizia per chi non l'ha incontrato, ovviamente. Quindi di Edge ho avuto solo l'occasione di sfiorarlo finché entrava con la sua macchina nella sala prova in cui erano gli U2, e da lì nasce un po' anche alcune mm-hmm. frasi di questa storia. Invece, in effetti, sulla chiusura dell'America, andiamo, diciamo così, volevo ripercorrere un po' quella capacità descrittiva che ha Bruce Springsteen in molte canzoni.
Giusto.
Cioè ti fa sempre trovare all'interno di una cittadina americana, mm-hmm. magari della provincia, sì, eccetera. Qui ho riallacciato ancora una mia esperienza personale. Mia sorella aveva vissuto per anni vicino ad Atlanta, mm-hmm. un paesino in Georgia, e quindi è nata questa canzone. Ho cercato di, diciamo così, portare il cantautorato di Springsteen là dove mm-hmm. c'è lui, ma fatto da un veronese.
Bene, ma è bello, è giusto essere ambiziosi. Anzi, stavo pensando una cosa su cui riflettiamo con amici, conoscenti e appassionati di musica da un po' di tempo: quanto quello che ci hai detto adesso apre probabilmente, per più di quante persone pensiamo, un'altra chiave di lettura e un altro sguardo su un autore come Springsteen, ma possono essere altri, cito Bowie non a caso, e ci torniamo fra poco, per i quali nel caso dell'Italia e degli italiani, degli ascoltatori italiani, conta soprattutto il coinvolgimento melodico delle canzoni strumentali. Tu invece hai posto giustamente l'accento su un'altra questione, quella delle parole, del significato e della capacità di scrivere, di raccontare storie e di creare un immaginario, un'ambientazione. Viceversa capita spesso per cantautori italiani che scrivono in italiano, come nel tuo caso, quindi le parole vengono prima e la parte musicale dopo, quindi diciamo che in un certo senso si è già molto più esposti rispetto al pubblico della propria nazione.
Sicuro, la difficoltà è sempre quella, sia che si parta dalla musica o dalle parole. Secondo me bisogna porsi, almeno io mi pongo questa domanda inizialmente: che cosa voglio dire e in che modo lo voglio dire? Mm-hmm. Quindi cerco sempre, ovviamente, di fare riferimento a qualcuno che queste cose le ha già fatte, perché bisogna sempre partire da dei riferimenti, e quindi incanalare la propria ispirazione, magari sfruttando un punto di vista che c'è già stato oppure che non c'è già stato, ma lo puoi capire solo guardando mm-hmm. chi ha già dato una visione, per capire se è un qualcosa di innovativo o meno, insomma.
Senz'altro. Alberto, dicevo prima di Bowie e di Edge perché, dicevo, ci saremmo tornati, perché sono due dei tanti personaggi presenti nella copertina di Hanno ragione tutti, un'illustrazione, e in primo piano ci sei tu, poi alcuni dei personaggi o comunque delle loro rappresentazioni, il cane, il maiale, li abbiamo citati perché tornano nel singolo, e poi una serie di personaggi, alcuni estremamente riconoscibili, altri magari da scoprire, da svelare.
Beh, guarda, partiamo, come hai detto, tralasciamo gli animali. Quello sulla mia destra è Martino Kuman, che è il mio carissimo amico, che ha fatto anche da produttore del disco, con cui collaboro da 3 anni. Poi in seconda fascia vediamo David Bowie, che è stato comunque messo in copertina perché mm-hmm. Diciamo così, è venuto meno durante la lavorazione del disco, e abbiamo comunque voluto rievocarlo con le atmosfere oniriche un po' psichedeliche che stanno sullo sfondo del terzo brano, che è Dove sei. Poi ci ho messo Roger Federer perché mm-hmm. io, a me piace giocare a tennis, e lo considero un'icona dei nostri tempi. Gesù Cristo fa un po' riferimento a quello del tema della divisione culturale che dicevamo. Lì ci sono io in un vecchio video che ho fatto, questo è il mio chitarrista, qui c'è una donna seminuda, ma è una libera interpretazione di chi ha... Quello è Bud Spencer, che tra l'altro non può mancare, per me è un mito. Qui c'è Trump, ad ognuno...
Da Bowie a Trump in una... No, stavo pensando, da 2016, da Bowie a Trump sostanzialmente.
Esatto,
no?
non esprimo giudizi né mm-hmm. positivi né negativi. Questo sono sempre io in un video che ho fatto, che posso dirlo, si può dire una parolaccia, è quello di Figlio di Puttana.
L'abbiamo ascoltata anche noi qui.
E qui sono altri due componenti della mia band, mm-hmm. insomma, questo è il quadro.
Ecco. in primo piano ci hai detto, eccolo, Martino Kuman, amico, è la prima parola che hai usato, sì. Anche e soprattutto, e poi produttore, e la vostra prima esperienza insieme arrangiatore,
sì.
Oggi invece anche produttore di questo, sì, disco, che come ci accennavi in realtà veniva, trovava i primi momenti di registrazione un anno fa.
Sì, le sedute in studio vere e proprie sono state fatte i 5 giorni all'inizio di febbraio 2016. Ovviamente arrivavano da un lavoro di preproduzione che lo stesso Martino Kuman aveva, mm-hmm, fatto in sede privata dopo che gli avevo inviato i provini dei brani. E sì, comunque la registrazione strumentale vera e propria è stata fatta in un lasso di tempo piuttosto breve, insomma sono stati 5 giorni, poi sono seguiti dei ritocchi, ma roba è abbastanza veloce, è stata una tirata non da scherzo.
No, infatti, e il risultato comunque non lo fa notare, insomma non c'è fretta assolutamente, ed è invece con la stessa calma che andiamo a ricordare che venerdì 3 marzo sarai con il gruppo a suonare al Circolo Club Il Giardino, sempre sia lodato, di Lugagnano, esatto, di Sona. E con te quindi ci saranno Cristian Paganotto alla batteria, Giacomo Capraro al basso, Massimo Mantico alla chitarra e Stefano Romano piano synth. E come si riporta questo disco dal vivo?
Beh, ti dirò, abbiamo cercato di riproporlo nella maniera più fedele possibile, mm-hmm, a come è stato registrato. Non per niente vi è l'aggiunta appunto del tastierista, il synth al piano, eccetera, di Stefano Romano, perché in passato avevo sempre impostato la band in modo più diretto,
sì,
più rock and roll,
okay,
anche perché il secondo disco che avevo fatto era più improntato a quel tipo di musica. Ora invece questo, che contiene delle atmosfere un po' più complesse, mm-hmm, abbiamo voluto riproporlo appunto aggiungendo anche un altro elemento della band.
Alberto, anche perché c'è la necessità, dove come possibile lo ascolteremo, di riprodurre anche alcuni passaggi che sono, immagino, soprattutto merito di Martino Kuman, come le orchestrazioni, gli archi, insomma, della storia in un film.
Sì, è vero, sicuramente non è farina del mio, mm-hmm, sacco quella, fa parte del lavoro di produttore arrangiatore che ha fatto Martino, e che poi è, come dire, sì, questo disco si è scritto anche che può stare in piedi anche suonato solo con chitarra e voce, ed, mm-hmm, è vero, perché è da lì che nascono queste canzoni.
Anzi, scusami se ti interrompo, ma molti grandi artisti hanno sempre detto le canzoni migliori sono quelle che in realtà basterebbero anche così, e forse il primo che mi viene in mente come esempio è proprio quell'Unplugged dei Nirvana, no? Che dimostrava,
sì,
incredibilmente come quello che sembrava essere solo un urlo sguaiato di una gioventù in difficoltà aveva invece una sua dimensione artistica profonda.
Assolutamente, quello è, diciamo così, un credo che bisogna avere, cioè se la canzone funziona solo chitarra e voce vuol dire che è già un buon pezzo. No, adesso ho perso il film.
Sì, scusami, famiglia, dicevamo,
no,
appunto, dicevamo appunto che queste canzoni è stato scritto che potrebbero essere anche...
Sì, ecco, invece ovviamente il fatto che vi siano arrangiamenti un po' più complessi di archi e di quant'altro fatti da Martino ovviamente aggiunge un po' di sale, ecco, insomma, quindi sì, a me, guarda, ti dico la verità, ho cominciato a scrivere in italiano collaborando con Massimo Bubola, che,
sì,
è,
certo,
il cantautore veronese anche lui. Lui diceva sempre, un po' riallacciandosi a quello che dicevi tu, che una buona canzone, mm-hmm, deve stare in piedi da sola, e quindi se tu, diceva, fa sempre una paragona alimentare, se tu hai un buon branzino, mm-hmm, diceva, non ci devi mettere sopra niente, però ecco, aggiungo io, se Martino ci ha messo un po' di sale sopra, male non fa,
no, insomma, assolutamente, un po' di sapori in tema di questo, andiamo. Insomma, per la diretta Facebook è un po' presto, insomma, ma per chi ci sta ascoltando in podcast e magari si appresta, insomma, a pranzare o a cenare, il nostro buon appetito, fatelo magari, quindi pranzate ascoltando Hanno ragione tutti di Alberto Molon, che è su Spotify, se volete.
Sì, sì, sì.
E io allora ringrazio Alberto per essere stato qui con noi, ospite fisico nei nostri studi, non capita spesso, e quindi è davvero un onore averti potuto ospitare. Ci tengo a ringraziare anche Macramè, tramite loro,
certo,
che li abbiamo potuto avere qui, e ringrazio chi ci ha seguito nella diretta di Facebook e Valentina, che è proprio alle,
grazie,
spalle della diretta. E l'appuntamento con Alberto allora è il 3 di marzo, e poi sui suoi social, la pagina,
certo,
Facebook, e sul sito, giusto?
Sì, 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 albertomolon.com.
Grazie Alberto.
Grazie a voi.